Storie Libere presenta.
Non lascerò questa donna se non per l'intervento di una vetula, una vecchia, che sta sul Reno, un po' più a nord. A parlare così è uno spirito demoniaco. Un diavolo che opprime una giovane donna, di famiglia nobile. Dopo i vani e ripetuti tentativi dei monaci dell'abbazia di Brauweiler, in piena Renania, tentativi di liberare la ragazza dalla sua oppressione, il diavolo, ben sicuro di sé, lancia la sfida. «Provate a chiamarla, quella scrumpelgarda che sta sul Reno», sembra aver detto ai monaci e poi alla diretta interessata. I monaci capiscono subito di chi si tratta. È una donna anziana, sì, ma così nota e importante che nessuno bada alla sua età. E vetula, nel latino medievale, anche se qui il senso non è ancora quello, non varrà solo per anziana, ma chiamerà in causa l'essere donna e anziana nel senso più pericoloso del termine, quello del possedere un'esperienza non comune, non regolare. Ancora è presto, dovranno passare dei secoli, ma vetule saranno chiamate le donne troppo vicine a poteri misteriosi. I monaci capiscono subito, anche se il diavolo per prenderla in giro ne ha deformato il nome. Scumpelgarda vorrebbe dire più o meno la rugosa. Il suo vero nome, però, è Hildegarda. Il mio nome è Gianluca Briguglia. Ho fatto ricerca e insegnato filosofia medievale e storia del pensiero politico all'Università di Monaco, di Vienna, a Parigi, e ho diretto il Dipartimento di Filosofia dell'Università di Strasburgo. Oggi insegno all'Università di Venezia. Questo è il nostro bestiario politico e in questo episodio parleremo di Hildegarda di Bingen, una delle figure più affascinanti di un medioevo lontano, germanico, riconoscibile, ma allo stesso tempo sorprendente e inatteso. Siamo nel 1169. Hildegarda ha una settantina d'anni ed è ancora molto attiva. Ha da non molto fondato un suo secondo monastero ad Eibingen. Il luogo è magnifico. In mezzo ai boschi del nord, di fatto sulle rive del Reno, sulla curva repentina che il fiume fa verso nord, proprio tra Bingen e Coblenza, infilandosi nella valle stretta che va verso Colonia e che è chiamata oggi la Gola del Reno. È un luogo che ancora oggi pullula di castelli e di leggende, come quella di Lorelai, di epoca romantica, secondo la quale una specie di fata, Lorelai appunto, da queste parti, proprio a una trentina di chilometri dall'abbazia di Hildegarda, attirava con la sua bellezza chi navigava per il Reno, portando a morire su un particolare scoglio, che oggi frotte di turisti tedeschi inciabattati visitano in primavera ed estate, i malcapitati marinai. È qui che Hildegarda riceve la lettera dell'abate di Brauweiler, Geodulfo, che la mette a conoscenza dell'accaduto. Questa ragazza, Sigewitz di Colonia, è tormentata ormai da 8 anni e solo negli ultimi tempi è stata portata dai monaci, che però non sanno che cosa fare. La cosa più preoccupante per loro non è la solita fenomenologia della possessione, l'aggressività o cose di questo tipo, ma è il fatto che questa persona, quando è posseduta, parla come se predicasse e dice cose che seminano dubbi, inquietudini, dice cose che confondono l'animo di chi l'ascolta. E c'è già almeno un migliaio di persone che ha provato questo smarrimento sentendola, e quel demone è furbo e riottoso a qualsiasi rimedio conosciuto. I monaci conoscono bene la fama di Hildegarda e, non sapendo più a che santo votarsi, chiedono il suo aiuto. Lei ci pensa, chiede alle sue monache di pregare più intensamente e manda all'abate un tipo particolare di rito in cui 7 sacerdoti avrebbero dovuto rappresentare profeti e patriarchi e invocare il loro aiuto con delle sequenze particolari e così via. Viene così applicato questo tipo di esorcismo e il diavolo sembra sconfitto. Ma non è così. Tornerà poco dopo con maggior forza. I monaci scrivono allora di nuovo a Hildegarda, questa volta con una nuova soluzione e una nuova richiesta. La cura, l'esorcismo, ha funzionato solo parzialmente. Forse, anzi sicuramente, Sighevice beneficerebbe in modo decisivo della presenza fisica di Hildegarda. Non sarebbe allora il caso di ospitarla presso il suo monastero, con lei e con le altre monache? I monaci, è ovvio, sono dei furbacchioni, lo capiscono anche i sassi, e scaricare l'indemoniata non sarebbe male. E le monache di Hildegarda, alla sola notizia della proposta, rimangono terrorizzate. Del resto, vorrei vedere voi se vi mettessero in casa un indemoniato. Ma Hildegarda accetta e mette all'opera una strana terapia. Le monache sono invitate a pregare e ad accogliere, in questo senso, la sfortunata Sighevice, ma non solo loro. In tutta la regione si sa del caso dell'indemoniata e tutti concorrono con preghiere e con digiuni alla sua liberazione. E forse con questo non c'è nulla di speciale, ma Hildegarda lascia anche che la ragazza di Colonia continui a fare quello che vuole, cioè pare di capire, predicare. Le donne non potevano predicare. Hildegarda, come vedremo, era un caso piuttosto raro in questo, perché veniva spesso invitata a farlo. E Sighevice, quando si esprimeva su questi temi, mischiava verità ad errori. E probabilmente lo faceva molto bene e in modo sottile e argomentato. Non era anche questo che aveva sconcertato i monaci di Brauweiler. Hildegarda la lascia fare, ma la corregge quando dice cose false e pericolose, che poi probabilmente sono solo cose sbagliate. Hildegarda la controlla, la lascia fare e la corregge. E il diavolo, in quel caso, si ribella e fa digrignare i denti alla ragazza. La corregge in modo che sia lei che chi la ascolta non ripetano errori e falsità. Nel giro di pochi mesi, e Sighevice era oppressa ormai da 8 anni, al momento della consacrazione di un altare, nella settimana santa, la giovane dà segni di combattimento interiore col demonio. Viene di nuovo aiutata con preghiere e viene finalmente liberata ed esorcizzata. Liberata per sempre, per tutta la vita. La storia è molto bella. In un tempo in cui le donne non possono predicare, e la predicazione a quei tempi è una forma di cultura, è una forma di conoscenza, di insegnamento, è una forma intellettuale e di vita, anche una forma di potere. In un tempo in cui le donne non possono predicare, una giovane donna non trova lo spazio sociale per esprimere se stessa, non trova lo spazio per formarsi a questa espressione di sé, non è legittimata a farlo, e allora diventa preda del demonio, che la fa predicare, che gli crea quello spazio, che la legittima socialmente, anche se al contrario, in senso negativo. E che però, e in fondo è un povero diavolo anche lui, è come se le suggerisse: tu vuoi essere come quella vetula, quella vecchia e veneranda donna che abita sul Reno settentrionale, di cui hai sentito parlare e che tutti stanno ad ascoltare, che addirittura predica, invitata da vescovi, ammirata dai papi, temuta anche dagli imperatori. Lo dico io ai monaci, che solo lei ti può salvare. E Hildegarda l'accoglie ed è come se le dicesse: vuoi predicare? Fallo. Io e le altre donne che siamo qui e l'intera comunità preghiamo per te e ti sorvegliamo. Predica, ti correggo io, e quando sbagli te lo dico e ti ammonisco. Non importa se digrigni i denti, ti restituiremo a te stessa. Ho indugiato troppo su questo episodio marginale nella vita di Hildegarda, ma l'ho fatto perché lo vedo così e ci dice qualcosa di Hildegarda. Non tanto sui suoi riconosciuti miracoli, ma sul suo modo di vedere il mondo. Ma chi è allora Hildegarda? E com'è arrivata ad essere riconosciuta e ascoltata da tutti? Ci è voluto del tempo perché fosse chiara a lei la sua propria identità e missione. Quando ancora è una bimbetta e vive con la sua famiglia, che appartiene alla piccola nobiltà tedesca, quando ha 5 anni, comincia a percepire con una certa apprensione qualcosa della sua unicità. Del resto quella è l'età dello stupore, degli occhi che si spalancano sul mondo. Ma la piccola Hildegarda quel mondo lo vede in un modo ancora diverso, perché le capita di avere delle visioni. La sua nutrice, la sua tata, diciamo, lo capisce e lo riferisce. non sappiamo molto altro. Forse la cosa sarà stata archiviata come uno di quegli strani fenomeni che succedono ai bambini, o forse sarà stata accolta come un dono, da tenere magari un po' segreto. Passano però 40 anni e una lunga evoluzione personale prima che il De Garda renda pubbliche le sue visioni. All'età di 8 anni, come si usava in quel tempo, viene oblata, cioè consegnata, donata a un monastero, quello benedettino di Disi Bodenberg. In particolare viene affidata a una donna che appartiene a una famiglia nobile e importante, che si distingue per la forza del suo carattere e che le farà da guida. Si chiama Jutta di Sponheim, o Giuditta in italiano, che vive in uno stato di clausura, ma per la quale saranno costruiti, dalla famiglia, degli edifici per accogliere le donne che volessero seguire quella forma di vita. Jutta insegna molte cose alla bambina, poi adolescente che prende i voti, poi giovane donna il De Garda, probabilmente anche più di quanto il De Garda non dica. Certo, il De Garda è dotata, se è vero che alla morte di Jutta sarà lei a essere scelta per dirigere quel monastero femminile e a portarlo in non molto tempo da poche unità a molte decine di donne. Quei decenni sono importantissimi nella storia della cultura europea. Anselmo d'Aosta, il vertice filosofico della cultura monastica, muore più o meno quando il De Garda nasce. In quegli anni scoppia la lotta per le investiture, che ha il suo epicentro in Germania. Intanto arriva all'apice della sua parabola intellettuale e umana il battagliero Abelardo, che al di là della grande storia d'amore con Eloisa, di cui si parla da allora, è un filosofo che cambia il quadro dei metodi e dei dibattiti. La scuola di Chartres arriva al suo splendore con i suoi filosofi naturalisti, con la sua ambizione di leggere congiuntamente Platone e la Genesi, il Demiurgo e la creazione dal nulla, ma poi ancora i Vittorini, Ottone di Frisinga, Federico Barbarossa, che vorrà conoscere il De Garda, invitandola nel suo palazzo, ma che poi da il De Garda sarà ferocemente redarguito e anzi minacciato di perdizione eterna per la politica antipapale che l'imperatore persegue. E non dimentichiamo una figura così importante negli equilibri culturali e politici europei di quelle generazioni che oggi fatichiamo a renderne la misura, Bernardo di Chiaravalle, che impone papi, predica crociate, obbliga a tregue e a paci e trasforma in modo incredibile il monachesimo occidentale. Il De Garda attraversa tutto ciò e interagisce con gran parte di tutto questo. La bambina affidata al monastero e a Jutta segue un suo percorso, non facile, non stabilito dall'inizio e scandito da tappe diverse. Jutta Giuditta sa delle sue visioni e possiamo immaginare con quanta attenzione e con quanta sensibilità le abbia seguite. Ne parla anche a un monaco, Volmar, e fa benissimo, perché sarà Volmar, alla morte di Jutta, ad assistere fedelmente il De Garda e a consigliarla. Sarà lui a suggerirle in una prima fase a non farne parola con nessuno di quelle visioni, per capirne meglio la natura e la provenienza. E ci sarà lui al fianco di il De Garda quando lei deciderà di rendere pubbliche le visioni e i loro contenuti e la aiuterà a metterle per iscritto. Le visioni continuano, così come alcuni problemi di salute che la indeboliscono e la costringono spesso a letto, e che l'accompagneranno sempre, ma il De Garda non riesce più a tacere delle sue visioni. Non crede di doverle tenere per sé. In passato si era trovata in imbarazzo, aveva paura di che cosa potesse succedere se la cosa fosse diventata di dominio pubblico, ma ormai si sente sotto pressione. Crede che sia importante farlo sapere, ma teme. Ne parla appunto allora con Volmar, suo direttore spirituale, che le ordina di scrivere le visioni. Solo dopo cercheranno di capire che cosa sarà meglio fare. Il De Garda obbedisce, ma sta male e capisce che quel suo stare male non è altro che la punizione di Dio per il suo titubare, per il suo non voler assumere il ruolo che ormai ha capito essere il suo, cioè quello di profetessa, di persona che vede e capisce e comunica agli altri. Vi sarà capitato nella vita di dover prendere una decisione difficile, che non avreste voluto prendere, che avreste evitato, che vi ha tenuto in tensione per giorni o addirittura per mesi o per anni, e che poi, di colpo, decidete di prendere. E allora vi sentite liberi e desiderosi di fare alla svelta, costi quel che costi. Ecco, possiamo forse immaginarlo un po' così, il momento in cui il De Garda decide che quello è il suo destino inevitabile e che lei non può fare nulla per cambiarlo. E allora se ne assume la responsabilità. Nell'anno 1141 dall'incarnazione di Cristo, quando avevo 42 anni e 7 mesi, si manifestò una luce ignea abbagliante che, venendo dal cielo che si era aperto, penetrò completamente il mio cervello e, come una fiamma che non brucia ma riscalda, infiammò completamente il mio cuore e il mio petto. E immediatamente diventai sapiente nell'interpretazione dei libri sacri. Ma quella responsabilità se la assume dalla donna saggia che è, che pensa strategicamente e senza colpi di testa. Scrive alla persona in quel momento più importante della cristianità, alla persona che con un sì o con un no decide i destini del presente. Scrive a quella persona delle sue visioni, ne spiega il contenuto, ne spiega la forma, spiega a quella persona che differenza c'è tra le cose che lei conosce con la visione e quelle che si imparano sui libri. Scrive a Bernardo di Chiaravalle. Bernardo di Chiaravalle, attentissimo osservatore di tutto ciò che succede, personaggio che davvero scruta gli avvenimenti del presente, calcola le conseguenze, uomo di un'energia inesauribile e di una fermezza eccezionale, uomo politico, non solo approva quelle visioni, ma fa in modo che il Papa Eugenio III faccia altrettanto dopo aver ricevuto a sua volta i messaggi di Hildegarda. Nasce lo Scivias, conosci le vie, in cui alcune delle sue visioni vengono descritte e dove è chiaro che si può conoscere la profondità delle cose anche per via profetica e attraverso visioni. Hildegarda diventa una celebrità. La sezione femminile di Disi Bodenberg si riempie di novizie, attratte dalla fama della sua rettrice. È così che un paio d'anni dopo l'approvazione papale e una decina d'anni dopo la morte di Jutta, Hildegarda, non senza aspri conflitti con l'abate di Disi Bodenberg, da cui anche la sezione femminile dipende, fonda un proprio monastero, a Rupersberg, presso Bingen, dove si trasferisce con le sue monache, grazie anche all'aiuto di una famiglia nobile, i von Stade, la cui figlia Riccarda è appena diventata novizia di Hildegarda. Di Riccarda sappiamo che doveva aver avuto un ruolo di aiuto, forse come amanuense, nella stesura dello Scivias, e che Hildegarda le era affezionata come a una figlia. Probabilmente vedeva in lei talenti e destini, dentro una comunità di donne in cui solidarietà personali, gli affetti filiali, materni, e del resto Riccarda una madre l'aveva e voleva la figlia badessa, dovevano essere intrecciati e complessi. Ciò non toglie che quando, rapidamente, a Riccarda fu assegnata la carica di badessa di un'abbazia nella regione di Brema, per l'importanza politica della sua famiglia, la reazione di Hildegarda fosse non solo contrariata, ma fortemente ostile. Hildegarda non vuole che Riccarda se ne vada. Non la ritiene adeguata all'incarico e anzi lancia l'accusa di acquisto di quella carica, cioè di simonia. Alza moltissimo il tono dello scontro, coinvolgendo vescovi e abati e scrivendo anche al Papa. Viene anche in certo modo richiamata all'ordine dal suo vescovo, al quale lei risponde con tutto il piglio di chissà di essere importante. Del resto, all'epoca, il monachesimo era sì una forma di vita, ma era anche una carriera. Abbazie e monasteri potevano rappresentare dei poteri politici ed economici su scacchieri regionali molto complessi. La vicenda, che rischiava di diventare davvero molto scivolosa, e noi ne accenniamo anche per dare un segno del carattere di Hildegarda, e del resto questo episodio è molto noto, si conclude nel modo più inaspettato e doloroso. Hildegarda riceve una lettera dal fratello di Riccarda, Hartwig, che la informa della morte della giovane donna. E che con grande sensibilità scrive anche: con tutto il suo cuore ha desiderato il tuo chiostro. La fama di Ildegarda cresce ancora. Nel tempo Ildegarda si schiera contro i catari, contro le deviazioni degli eretici, ma anche contro Federico Barbarossa, che era stato incoronato nel 1155 e che solo 4 anni dopo sostiene un antipapa. Le sue campagne militari vogliono cingere d'assedio il papa in Italia e creano lacerazioni, incertezze, disordini. Ildegarda, che lo aveva incontrato già nel 1154, a conflitto aperto lo minaccia. Parla a nome di Dio quando gli scrive, tra l'altro: schiaccerò chi mi sfida. Ascoltami, re, se vuoi vivere, o la mia spada ti trafiggerà. Seguono molte opere, scrive anche inni e musiche. Cercate su YouTube, troverete tantissimo. Usa erbe, medicine, sa curare. Diventa un punto di riferimento per molti. Affronta dei viaggi di predicazione, perché viene richiesta da varie comunità monastiche, ma anche da luoghi pubblici, cosa eccezionale per una donna. Il monaco Teodorico, che scriverà la sua biografia, stila una lista di luoghi in cui lei ha predicato: Colonia, Treviri, Metz, Würzburg, Bamberg, Siegberg, Eberbach, Irsau, Zwiefalten, Maulbronn, Rotenkirchen, Kitzinger, Krauftal, Herde, Hunningen, Verden, Andemach, Mariberg, Elsen, Winkel, eccetera, eccetera, eccetera. Manterrà sempre il suo piglio politico e la considerazione di sé, della sua missione, pur nella fragilità fisica. Ma che cosa vedeva allora Ildegarda? Beh, i suoi libri li abbiamo. Civias, il libro delle opere divine, il Liber Vitae Meritorum, per esempio, si possono leggere. Così come si possono leggere alcune introduzioni e approfondimenti classici e utili che voglio qui consigliare. Sabina Flanagan, Ildegarda di Bingen, Vita di una profetessa, Maria Teresa Fumagalli, In un'aria diversa, Michela Pereira, Ildegarda di Bingen, maestra di sapienza nel suo tempo e oggi, la dotta introduzione di Marta Cristiani a Ildegarda di Bingen, il libro delle opere divine. In ogni caso, Ildegarda nel libro delle opere divine esordisce così: nel primo anno in cui ebbero inizio queste visioni di adesso, quando avevo 65 anni, ebbi una visione così misteriosa e possente che venni tutta presa da un tremito e poi, per la fragilità del mio corpo, caddi ammalata. Questa è infine quella visione. Ho impiegato 7 anni a scriverla e ancora non ho concluso. Era l'anno 1163 dell'incarnazione del Signore e non si era ancora attenuata l'oppressione esercitata sulla sede apostolica da parte dell'imperatore romano Federico, quando una voce dal cielo si rivolse a me con queste parole: «O tu, povera creatura, che sei figlia di molte sofferenze, purificata dal fuoco di tanti gravi malattie del corpo, eppure ricolma dei profondi misteri di Dio, queste cose che vedi con gli occhi interiori e che ascolti con le orecchie interiori dell'anima, affidale alla stabilità della Scrittura». In un altro passo scrive: «Dalla mia infanzia, quando le mie ossa, i miei nervi e le mie vene non avevano ancora raggiunto la pienezza della forza, ho questa visione nella mia anima fino al tempo presente, quando ormai ho più di 70 anni. La mia anima, secondo quanto Dio vuole, si solleva in alto, all'altezza del firmamento, e nell'esperienza di un'aria diversa, e si espande per raggiungere popoli diversi, per quanto in regioni lontane e in luoghi per me remoti». E ancora: «Queste cose non le ascolto con le orecchie del corpo, e neppure nei pensieri del mio cuore, e non le percepisco per interazione dei miei 5 sensi, ma unicamente all'interno della mia anima, con gli occhi aperti, per cui nelle mie visioni non subisco mai il venir meno dell'estasi. Le vedo in stato di veglia, di giorno e di notte». Secondo qualcuno, Ildegarda sarebbe stata affetta da una particolare forma di emicrania che poteva dare luogo ad allucinazioni. Se anche fosse, non vuol dire nulla, perché se a me viene l'emicrania con le allucinazioni, Dubito che poi scriverei migliaia di pagine sull'essere umano, sulla medicina, su come interpretare i testi sacri, sugli astri, perché questi sono gli argomenti trattati. Il De Garda, e questo è il punto, con tutto il suo essere, al netto o all'ordo dell'emicrania e di tutti i malesseri di cui lei stessa ci dà testimonianza, esperisce una forma di conoscenza particolare. Riassorbe in quella forma le conoscenze che lei dice di comprendere quando vede con gli occhi dell'anima, ma che stanno dentro una tradizione plurale, che sono i saperi del tempo, che implicano conoscenze mediche, riflessioni, pensieri. C'è una miniatura famosa, tratta da un manoscritto del Libro delle Opere Divine, conservato a Lucca, con l'immagine dell'essere umano, che ricorda l'uomo vitruviano, quello di Leonardo. Al centro c'è l'uomo, aperto ad abbracciare l'universo, un microcosmo in collegamento con il macrocosmo di cui Dio è creatore. Capire questi nessi, il loro valore nella vita e nel destino di ognuno, le loro tracce nelle scritture, ma anche nell'esperienza del genere umano e di ciascuno, è il centro dei desideri di conoscenza delle filosofie, delle scuole, dei movimenti di quello scorcio di Medioevo. Ma quando il De Garda dice di conoscere solo quello che vede, che le viene rivelato, quando lei soffre fisicamente, quando è costretta a letto e vede con gli occhi dell'anima qualcosa a cui poi riflette e le si mostra, sta dando una materia, un centro, una biografia, un rapporto divino a quella conoscenza. Le sta dando un corpo, la sta facendo diventare profezia, sta dando un corpo di donna alla conoscenza. Perché la realtà non è solo quella che si tocca, anzi, quasi mai la vera realtà è quella che si tocca, perché non c'è nulla di più concreto di quello che si immagina, di quello che si riesce a pensare, di ciò che si teme o si desidera. Il mio nome è Gianluca Briguglia. Questo è il nostro bestiario politico su storielibere.fm. Bestiario politico è ora anche un libro edito da HarperCollins, che riprende i racconti del nostro podcast. Perché con Storie Libere e HarperCollins si legge e si ascolta.
Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci. Post-produzione audio Simone Lanza per Jack Legg.